faccio io una domanda. Quando, sicuramente non è la prima volta che sentite questo testo, allora la domanda che vi faccio è questa: qual è la differenza adesso, rileggendolo, cioè dopo che insomma avete ascoltato questa piccola spiegazione, cioè è diverso o no? Perché se no non serve a nulla. Cioè chiaramente capite che si apre un mondo e naturalmente si coglie la ricchezza, che però vedete non è complicata, cioè in fondo attraverso piccole chiavi, con calma, una a una, si entra poco a poco in un discorso che in effetti è molto ricco e riguarda la nostra vita, perché qui ci dice di fronte, cioè la storia nella sua complicazione, nella sua, la Chiesa che vive la persecuzione, che vive l'esilio, guarda il Cristo risorto come appunto di riferimento assoluto, e da lì poi si può, come vedremo, interpretare la vicenda umana. E questa però è la prima visione che mette in chiaro, come dire, lo stile, guardare al Signore crocifisso risorto. E quindi indubbiamente è prospettica questa prima pagina, poi vedremo anche le applicazioni che poi fa nelle lettere alle chiese, ma all'inizio ha questa visione veramente folgorante, nel senso proprio che è un grande, non un abbaglio, ma una grande luce che si accende.
Ti faccio io la domanda: si può ipotizzare un intento liturgico, cioè dare un'indicazione liturgica in questo senso? Nella celebrazione avviene la rivelazione, nella celebrazione puoi avviare la contemplazione del mistero di Cristo risorto, che dà senso alla storia, in quanto appunto viene ricordato l'inizio del contesto liturgico e anche il giorno del Signore.
Volevo chiedere qualche spiegazione in più sull'espressione "le cose che vedi, che sono e che devono accadere". La differenza, cosa vuol dire "che vedi, che sono e che devono accadere"? Un po' l'ha già detto, ma non mi è molto chiaro.
È un dubbio di fondo. Se l'intento è quello di avvicinare la Chiesa che è in crisi, perché il linguaggio così complesso deve essere interpretato in modo così approfondito e non è più diretto?
Iniziamo da queste tre, poi faremo un secondo giro, un terzo, un quarto, vedremo insomma. Partiamo da quest'ultima, di cui la ringrazio perché la domanda è veramente centrale questa. Attenzione, questo linguaggio è complesso per noi. Perché? Perché noi non siamo più abituati a questo modo di parlare. Per loro questo era un linguaggio usuale. E quindi capivano quanto leggevano, quanto veniva proclamato. E mi pare, mi sembra di avervi detto la prima volta, che ci sono vari apocalissi, apocalisse di Mosè, apocalisse di Baruch, apocalisse di Abramo e così via. Cioè il genere apocalisse non riguarda solo il libro dell'Apocalisse che c'è nel Nuovo Testamento, ma tanti altri libri, anche dell'Antico. Questa era una modalità di esprimersi che per loro era abbastanza normale, nel codice culturale. E questa cosa la capivano. Facciamo un esempio. Se voi entrate in una chiesa che non è la vostra parrocchia, qualsiasi chiesa che visitate, perché non so, visitate una città e così via, al volo riconoscete l'altare, il tabernacolo, l'ambone, la sede, il crocifisso, l'altare della Madonna, i vari santi, le vetrate e così via. Perché? Perché avete la grammatica. E quindi, certo, magari uno, tutti i santi proprio no, però insomma si sa orientare, non solo, ma anche un codice comportamentale: toglie il cappello, fa il segno della croce, fa la genuflessione, cerca di stare perlomeno un po' in silenzio e così via. Perché ha imparato anche una modalità di stare in chiesa, perché è questo linguaggio usuale. Andate in Duomo a vedere i turisti come fanno a entrare, non sanno che cos'è, perché non hanno idea di che cosa sia una chiesa. La stessa cosa capita noi quando andiamo nei loro paesi. Siete mai andati in Estremo Oriente, entrare in una pagoda? Io non capisco niente di quelle cose lì. Buddha di qua, Buddha di là, Buddha sopra, cioè, dice, ma se non c'è qualcuno che spiega i simboli, cioè il linguaggio, uno è confuso. Ecco, la stessa cosa l'Apocalisse. L'Apocalisse è un linguaggio che per noi è assolutamente desueto, ma non per loro, che sentivano invece questo linguaggio totalmente, come dire, confacente al loro modo di esprimersi, di parlare, per cui capivano. Attenzione, questo è, come dire, è un aspetto non solo dell'Apocalisse, ma diciamolo pure, anche di altri testi biblici. Cioè noi dobbiamo fare la fatica di entrarci, ma una volta che entriamo ci rendiamo conto di comprendere qualcosa che ci è donato con un linguaggio di un certo tempo, perché la Bibbia evidentemente è legata ad un tempo, è legata a una storia, è legata a una vicenda, e che ci chiede di entrare in quella vicenda, in quella storia. Ma nel momento in cui la comprendiamo, veramente ci si apre un mondo splendido. Questa fatica però c'è. Cioè, la lettura della Bibbia corrisponde a una relazione fra il testo e il suo contesto. Questo è faticoso, perché vuol dire fare cose come che stiamo facendo questa sera, in cui uno si mette veramente al tavolo con un libro, con dei fogli, con degli appunti, con uno che ha fatto un po' prima questo cammino e cerca di aiutare, per entrare a poco, diversamente non se ne esce. Qual è la, permettete, la stupidità dei fondamentalisti? Dire il testo è già chiaro, basta leggerlo. In realtà non è così. Perché? Perché se uno legge in maniera becera, scusate il termine, non capisce assolutamente niente, anzi travisa. E allora capite che la distanza temporale, questo testo ha 1800 anni rotti, e la distanza culturale e del linguaggio chiede esattamente un lavorio di appropriazione. Attenzione, non è che tutti devono fare corsi su corsi sull'Apocalisse, cioè vedrete che attraverso qualche piccola chiave introduttiva si riesce a entrare e a gustare la bellezza di questo testo. Se però non è così, non se ne esce. Quindi indubbiamente questo è il punto, cioè i testi, proprio perché sono legati a una storia, chiedono di colmare la distanza. In certo senso anche i Vangeli hanno questo problema. Noi li sentiamo più vicini, però qualche volta prendiamo degli abbagli. Perché? Perché comprendiamo una cosa per un'altra, magari confondiamo un po' le cose. In realtà anche questi chiedono di essere avvicinati con pazienza. Quando uno entra però veramente lì, tocca qualcosa che dice qui veramente... veramente tocco il Signore, vedo il Signore, perché mi rendo conto che l'appropriazione di questi testi mi permette una ancora più grande vicinanza al mistero stesso di Cristo. Ora, Don Leo chiedeva a proposito dell'intento liturgico, sì, questo direi che è esattamente il contesto dell'Apocalisse, che in fondo è quello che noi viviamo. Cioè, se voi ci pensate, quando noi celebriamo l'Eucaristia, la parola ascoltata che cosa ci conduce a celebrare il sacramento? E io credo che la bellezza dell'esperienza cattolica è esattamente questa, che non ci si ferma alla parola pur gustata, letta, ascoltata, penetrata e così via, ma questo conduce appunto alla celebrazione, cioè a quella presenza del Signore nell'Eucaristia, per esempio, che appunto ci permette di rivivere quanto lì ascoltiamo. Quindi non semplicemente ricordiamo, facciamo un memoriale, cioè riviviamo quello che lì è detto. E potremmo dire la liturgia ha questa forza che appunto la parola diventa sacramento, la parola diventa incontro reale e quindi una richiama l'altra, cioè la parola richiama il sacramento richiama la parola. Spezzare due cose vuol dire in certo senso uccidere l'uno e l'altro, Perché vedete che se io assolutizzo il sacramento e non la parola, alla fine diventa una specie di gesto magico. Se assolutizzo la parola senza il sacramento, alla fine è come dire, come mettere un motore, come dire, avere una Ferrari con un motore da 500, non serve a nulla. Perché? Perché non va. Ecco, mentre le due cose insieme danno la forza, la bellezza e permettono di rivivere, di celebrare vuol dire di rivivere nel tempo nostro dell'uomo il mistero, quello stesso mistero della morte e della resurrezione del Signore. E quindi in certo senso l'Apocalisse è stretta all'inizio e alla fine, abbiamo visto, in questa idea, cioè in questa liturgia che permette di rivivere quanto lì è detto, in questo senso sicuramente. Tra l'altro questa è un'ipotesi interpretativa, eh? Padre Vanni, che è morto qualche tempo fa, è gesuita, era molto anziano, va bene, ha dedicato tutta la vita all'Apocalisse, la sua ipotesi interpretativa è proprio questa, che l'Apocalisse si è da interpretare come una grande liturgia, in questo senso che introduce a quella Gerusalemme celeste che è l'incontro col Signore risorto. Il versetto appunto 1 e poi ripreso, ovvero sia le cose che dovranno accadere. Dicevo che qui non si tratta di anticipare il futuro, ma l'idea è quella di interpretare la vicenda umana alla luce di Dio. Quindi è di capire come ciò che accade e ciò che deve accadere, cioè la storia dell'uomo, deve essere interpretata alla luce della rivelazione. Perché diversamente capite che questa storia non trova un senso, e invece nel Cristo crocifisso e risorto, nel Cristo glorioso, trova significato. E allora, appunto, l'Apocalisse non vuole dire prima quello che avverrà dopo, ma vuole dare delle chiavi per comprendere, vedremo nelle lettere, la profondità della storia, i meccanismi fondamentali della storia umana, che riguardano in certo senso tutti i tempi, ma che hanno nel Cristo risorto una chiave interpretativa e, diciamolo pure, anche risolutiva. Perché questa è la grande scommessa dell'Apocalisse, dire che nel mistero pasquale c'è già il senso della storia, c'è il senso della vita dell'uomo. E quindi in questo senso l'Apocalisse ne è una rivelazione, ne è una spiegazione, ne è una manifestazione.
Volevo farle solo una domanda, che è questa. Allora, l'Apocalisse ha detto questa sera, si è concentrata soprattutto sulla figura del Cristo risorto. San Paolo dice: se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Ecco, che differenza, volevo chiedere, sostanziale, ci possono essere tra le lettere di San Paolo, che a mio parere sono molto più chiare da decifrare, mi scusi, non vorrei sembrare superba in questo senso, però forse come dire, la dialettica è molto più comprensibile rispetto a un libro che è così comunque difficile da interpretare ed è comunque indirizzata sempre comunque alla comunità cristiana, sia da parte di San Paolo che da parte dell'Apocalisse di San Giovanni. Grazie.
Ma le faccio io una domanda: se lei sa far da mangiare, signora, ecco, insomma, capisce che il risotto non è il tiramisù, l'arrosto non è, non so io, l'antipasto di pesce, sono diversi, però sono buoni tutti, cioè se lei fa un buon risotto, insomma, è una cosa che si gode, se lei fa un buon arrosto, insomma, uno è contento, se fa un buon dolce, non so, una buona torta, questa cosa, insomma, nei giardini si illumina tutto, vedo, insomma. Ora, sono linguaggi diversi. Prendiamo per esempio i Vangeli. Si sieda pure, guardi che... I Vangeli annunciano Gesù raccontandolo. Cioè i Vangeli raccontano quanto Gesù ha fatto, quanto Gesù ha detto. E quindi gli incontri di Gesù, le polemiche che Gesù ha sostenuto, le parabole che ha raccontato, i miracoli che ha compiuto, eccetera, eccetera. Paolo ci racconta Gesù? No. Se noi prendiamo Paolo, tutto, la Romania, i Corinzi e così via, sì, qualcosa della cena, 1 Corinzi 11, ti dice della morte, ma non ci dice come Gesù è morto, la passione non ci dice niente. Vedete, Paolo non ci racconta Gesù, Paolo pensa al mistero di Cristo. È una modalità differente, cioè i Vangeli sono narrativi, Paolo è argomentativo. L'Apocalisse, potremmo dire, è celebrativa, è un linguaggio ancora diverso. Il mistero è sempre il mistero pasquale, ma detto in una maniera differente. La modalità è quella appunto della visione, quella del simbolo, che non è il racconto dei Vangeli, che non è la modalità, potremmo dire, speculativa di Paolo, ma un'altra modalità ancora. La bellezza del Nuovo Testamento è quella che unisce differenti modalità discorsive, ci sono discorsi diversi, ci sono modi diversi di esprimersi, eppure tutti ci parlano di Gesù. Allora noi dobbiamo avere la pazienza di... Siamo partiti da qui, va bene, si poteva partire dal Vangelo di Marco, si poteva partire dalle lettere romane, si poteva partire, non so io, da lettere di Giovanni o da quant'altro. Partiamo da un testo che certamente è un po' in salita e anche un po' desueto, diciamolo pure, non è che siamo abituati a leggerlo tutti i giorni, i Vangeli siamo già più abituati a sentirli e a sentirli spiegati. Partiamo da qui proprio perché è un linguaggio un po' distante, come è stato detto, dalla nostra sensibilità, che però ci fa entrare nel mistero di Cristo. Secondo me vale la pena una volta dire va bene, una volta l'Apocalisse la guardo bene. Ecco, il linguaggio è un linguaggio diverso, questo è il punto. Quindi Paolo, ripeto, argomenta, Giovanni ha una, nell'Apocalisse dico, ha una modalità diversa, che è quella appunto simbolica, celebrativa, che ha un suo ritmo, che ha un suo linguaggio, che ha un suo modo di procedere, che è totalmente diverso sia da Paolo ma anche dagli evangelisti che raccontano Gesù.
Cioè, a me questa frase qui ha colpito in modo particolare. La sua voce era come lo scroscio di acque abbondanti. Letta la prima volta non ha detto niente. La seconda volta, quando è stata ripetuta, a me è venuto in mente il diluvio universale. È sbagliato o è corretto?
Allora, qui siamo al momento in cui viene definita la voce, cioè praticamente... lei fa riferimento dov'è? Al versetto 15, giusto? Vedi che faccio un po' fatica a vedere i numerini, devo alzare. Sì, allora qui attenzione, qui l'idea è quella di il fragore di grandi acque, traduzione italiana da c'è, va bene, l'idea è quella di una, appunto, non tanto del diluvio, ma di una gloria che si manifesta come una specie di cascata. Questa è un'immagine che viene da un salmo, viene appunto da un salmo e insieme si unisce con l'immagine della trombe, che è l'immagine dell'Esodo, cioè nel momento in cui Dio si manifesta sul monte Sinai, Esodo 19, Esodo 34, il segno è questo: il monte trema, si sente una voce di tromba, come un tuono, come una voce di tromba. E tutto questo dice la presenza di Dio che parla a Mosè, che si rivela appunto a Mosè. Allora, qui, in questa serie di immagini, abbiamo visto appunto il figlio dell'uomo, e poi il vestito, e poi la fiamma di fuoco, eccetera. Tutto questo dice che il risorto ormai è come Dio, ha la stessa dignità di Dio. E dunque, la sua parola, la sua manifestazione è come la manifestazione divina, si ricorda l'Esodo, si ricorda la modalità con cui Dio si manifestava al popolo di Israele sul monte Sinai. Questa è l'immagine che sta dietro. Attenzione, a fare un lavoro come si deve, non che non l'abbiamo fatto, però noi dovremmo per ogni espressione andare a vedere cosa dice l'Antico, perché è pieno di allusioni all'Antico Testamento. Capite che vorrebbe dire fare in continuazione avanti e indietro, e alla fine praticamente penso che pomodori sarebbero tutti su questa cattedra, quindi evitiamo, farò qualche volta così qualche piccolo cenno, ma di per sé ogni parola qui si sente l'eco dell'Antico Testamento, è tutto un gioco di allusioni che permettono di ricostruire un linguaggio antico testamentario riproposto in una maniera singolarissima, come appunto sa fare Giovanni nell'Apocalisse. La prossima volta inizieremo le lettere, e quindi il capitolo 2, e vedremo, insomma, vedremo che lettere, il capitolo secondo. Allora, ve lo dico subito, abbiate pazienza, è l'inizio, chiaramente un po' uno dice, ma chissà, qualche dubbio, certamente in alcuni momenti è un po' difficile. Bisogna tenere un po' la fatica di seguire il testo, e il testo è questo, non possiamo inventarne un altro. Sarebbe anche, secondo me, un po' sciocco prendere solo alcuni brani estremamente, come dire, facili e lasciare perdere il resto, vuol dire che poi non lo leggiamo più. Se invece facciamo così, pian piano, cerchiamo veramente di entrare nella ricchezza di questo testo, che veramente è estremamente ricco ed interessante. Grazie per la vostra attenzione.
Grazie ancora a te, Matteo. Buona serata a tutti. Lasciamo pure le sedie come sono.